prima becca di morte. Sopra di queste aperture di forma quadrangolare o caritoie servivano per calare i morti all'interno delle tombe. In qualche caso i sepolcri privi di caritoia venivano ugualmente interrati e indicati con dei segni o delle scritte incise sulle pareti sovrastanti. Anche se la maggior parte della popolazione si contentò di questo tipo di sepoltura, si deve notare che proprio in questo periodo alcune tombe raggiungono l'apice della monumentalità e della ricchezza. Sono infatti di questa epoca tombe come quelle dell'Alcova, le tombe Trolloni, le tombe Tarquini, dei rilievi e le recenti scoperte presso le greppe di Sant'Angelo. E lasciamo adesso il racconto bello, chiaro e preciso dei nostri giovani Paganelli Fabrizio, Zapicchi Ercole e Zapicchi Benedetto per riflettere un po' a queste monumentali tombe. Meraviglioso sole che delle tombe etrusche le occhiaie vuote illuminando ravvivi, acqua piovana che affoghi quelle bocche aperte e profanate come a soffocare nelle voci misteriose, monti ceriti, che impassibili guardate la grande Roma vicina che un giorno lontano vedeste nascere, quando già la civiltà dell'etrusca cera adulta e fiorente era, dite perché la vostra Gilla Cere è quasi scomparsa, mentre Roma è sempre più grande. Quando il sole volge al tramonto e sfacapoccella tra i tumuli etruschi, arrossandone per un attimo le cime erbose, l'immensa città dei morti ritrova l'antica pace. Le occhiaie delle tombe bruciate dal sole sembrano guardare serene e gustare il silenzio fresco della sera, dopo il via vai dei visitatori diurni. Nell'oliveto, appollaiato sulla roccia del Manganello, le pecore di Mario e di Petrelli indugiano a tornare all'ovile per brucare ancora qualche filo d'erba già umida di guazza. Le pecore madri chiamano e richiamano le agnelle che si attardano in gruppetti o si rincorrono scapriolando come ballerini prima della notte incipiente. L'usignolo intona il suo canto melodioso, che non rompe il silenzio dei morti, ma lo fa più solenne e suggestivo. La raganella, che ha scelto per sua dimora le tombe piene d'acqua piovana, gracida ad intervalli come se avesse paura di turbare il canto dell'usignolo. Sullo sfondo il mare etrusco, accarezzato dalla scia del sole, appare tutt'uno col cielo violetto. Solo i giovani cipressi, allineati sull'attenti come fantocci, sembrano presentare le armi al disco del sole che sprofonda inghiottito dal mare. E passiamo alla necropoli di Monte Abetone, oggi quasi distrutta. In molte stampe si legge Abatone, Abbadone, Abatone, ma il nome vero è Abetone, derivato dai boschi di abeti che su questo colle circondavano il tempio dedicato al dio Silvano, come ne fanno fede i seguenti versi dell'ottavo libro delle Eneide di Virgilio. E di cere vicino Appo il gelato suo fiume un sacro bosco e grande d'ombrosi abeti che da cavicolli intorno è cinto, venerabil molto e di gran luce. E fama che Pelagi, prima del Lazio occupatore esterni, a Silvà, dio dei campi e degli armenti, consacrà questa selva. La violazione delle tombe da parte di clandestini era stata praticata già in quasi tutta la zona della necropoli di Monte Abetone, quando nel 1836 Don Alessandro Trolloni iniziò gli scavi archeologici che portarono alla luce, dopo 25 secoli, pregevolissimi sarcofagi e vasi etruschi ora conservati nel Museo Vaticano. Alessandro Trolloni è quello che ha prosciugò il lago Fucino nell'Abruzzo e di lui è rimasta questa celebre frase: o lui asciuga me, o io asciugo lui. E lui asciugò il lago, Trolloni. Dal 1852 al 1855 il Marchese Campana, sotto il governo pontificio di allora, proseguì gli scavi iniziati da Trolloni e la tomba principale della scoperta conserva il nome dello scopritore. La tomba Campana, oggi abbandonata, è una monumentale tomba a tumulo scavata interamente nel tufo composta di più camere con soffitto lavorato in parte a spina di pesce e nella parte superiore dell'ingresso con un grande sole scolpito nel tufo. In questa ed in altre grandi tombe, ora sopraffatte dalla selvaggia vegetazione del luogo, il campana trovò numerosi vasi semplici ornati di figure e di iscrizioni, graziose fibule, artistici fermagli, eleganti armille, specchi, focoli, tripodi e navacule, cioè arnesi adoperati dai sacerdoti per sacrificare le vittime. Tutta questa dovizia di oggetti veniva offuscata in seguito dal rinvenimento di rarissimi sarcofagi di alabastro con artistiche sculture rappresentanti personaggi vi sepolti, e poi collane, bracciali, pendenti e monili e muliebri che ancora oggi vengono imitati per la loro mirabile fattura. Quasi tutti questi capolavori presero la via dei musei stranieri, specialmente del Museo del Louvre di Parigi e di Pietroburgo, oggi Leningrado, in Russia. Oggi la necropoli di Monte Abetone, squalida terra di pascolo, con le sue innumerevoli tombe e con ancora visibili tracce delle antiche strade che portavano al porto di Palo Laziale, o anticamente denominato Anfi, ha richiamato l'attenzione degli escavatori clandestini prima e degli autorizzati archeologi dopo, ma soprattutto la benemerita Fondazione Lerici, coi sondaggi elettrici e dei rilievi fotografici, ha esplorato centinaia e centinaia di tombe nel versante occidentale della necropoli, già quasi tutte in precedenza violate, e per ogni tomba che veniva individuata si scattavano una decina di fotografie sotterranee attraverso i fori praticati nel tufo dalla trivella elettrica. La macchina fotografica, innestata dentro un lungo tubo metallico, porta il suo occhio indiscreto ma fedele nel buio delle tombe, e la sua luce al magnesio illumina gli oggetti contenuti dalla tomba, poi torna su dall'oscurità del sepolcro, rendendo così possibile il ritrovamento dell'ingresso della tomba e facendo vedere se vi siano suppellettili che compensino la fatica di scalare. Nel caso positivo, gli operai si mettono al lavoro per sgomberare il terriccio che costruisce il corridoio d'ingresso alla tomba, o atrio, o dromos, cioè. Il momento più emozionante è quando si arriva alla porta del sepolcro, formata dai blocchetti di tufo sovrapposti. Se intorno a questi non si trovano tracce di argilla, è evidente che la tomba non è più vergine. Anche in questi casi, però, l'emozione è grande, perché si tratta di vedere e toccare oggetti di 2600-2500 anni fa e qualche volta di contemplare sui freddi letti di tufo lo scheletro dei nostri antenati etruschi, al quale però la dorata luce del sole non reca più sollievo e vigore, ma la polverizzazione completa, riducendo quei miseri resti in pochi grammi di cenere. Lo scheletro dell'etrusco imprigionava ancora tra le dita scarnite della mano una moneta di bronzo. Cosa vuoi che ti compri, etrusco, con questa moneta? Altri 2500 anni di pace, rispose lo scheletro e si girò sopra un fianco. La monetina che a qualche volta si trova vicino allo scheletro era l'obolo, cioè una monetina che i parenti mettevano in bocca al defunto e che serviva niente di meno a pagare il biglietto a Caronte che traghettava le anime di là dal fiume Acheronte o Stige. All'ombra dei cipressi e dietro l'urna, confortati di piante e forse il sole della morte menduro, ove più il sole per me la terra non fecondi questa bella terra di famiglie e d'animali, e quando vaghe di losinghi innanzi a me non danzeranno le future, né da te dolce amico udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parerà lo spirito delle vere genimuse dell'amore, unico spirito a mia vita raminga, qual fiaristoro ad i perduti, un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra in ma semi la morte, verrà ben fin de monte. Anche la speme ultima dea pur di sepolcri e involve tutte cose l'oblio nella sua notte, e una forza operosa le affatica di moto in moto, e l'uomo e le sue tombe e le starame sembianze e le reliquie della terra e del cielo, travesti il tempo, dice. Così dice il grande Foscolo nei sepolcri. Il grande Foscolo, poco fiducioso nell'altra vita, e perciò tutto intento ad amoreggiare, a svolazzare d'amore in amore in questa breve vita. Solo chi non lascia eredità di affetti, poca gioia a dell'urna. E se pur mira dopo le seghe, a errarvi del tuo spirito fa il compianto dei tempi acherontei, o ricovarsi sotto le grandi ale del paradore di Dio. Ma la sapolve lascia le ortiche di diserta greba, ove le donne innamorate preghi, nel passeggezzo lingo del sospiro che dal tumulo a noi manda la natura. Sugli istinti non sorge fiore, ove non sia d'umane l'odio onorato e d'amoroso pianto. Dal dì che nozze e tribunale dare, diera l'umane belve esser pietosa e di se stessa e d'altrui, toglierne vivi all'etere maligno e dalle fere i miserandi avanzi che natura con veci eterni a sensi alti destina. Testimonianza ai fasti era le tombe e dare ai figli. Uscia quindi responsi dei domestici lari e fu temuto sulla polve degli avi il giuramento, religione che con diversi riti le virtù patrie e la pietà congiunta tradussero per lungo ordine d'anni. Cipressi e cedi di puri effluvi zefiri impregnando, perenne verde protendea sull'urne per memoria perenne, e preziosi vasi accoglia le lacrime votive. Rapia agli amici una famiglia al sole, a illuminare la sotterranea notte, perché gli occhi dell'uomo cerca morendo il sole, e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce. Ai gregge cose il forte animo accendono l'urne dei forti a Piedemonte, e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta. E tu onore di pianto, Ettore, avrai, ove ti è sante lagrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. E allo sfiduciato poeta Foscolo risponde il credente poeta Piedemonte, suo amico. Ma delle piante all'ombra e dentro l'urne, confortare di piante e forse il sonno della morte menduro, un mucchio d'ossa sente l'onore degli acerecanti marmi o dei custodi delle sue catene, cale a un libero spirito. Ah, non è solo per gli estinti la tomba. Innamorata donna che a brun vestita il volto inchina sopra la pietra che il suo sposo serra, vedola ancora, gli favella, lode, trova ciò che è il maggior nei più crudeli mali di storo. Pur qual pro, se all'amoroso piede si schiudesse ad endevole, indistinte son le fosse da loro. E un'erba muta tutto ricopre di cadere incerto sopra un diletto corpo, o un corpo ignoto nel cuore il pianto stagneria respinto. Ma il solitario loco orni e consacri religion, senza la cui presenza troppo e ammirarsi orribile una tomba. Scorra ivi e geme Rio, si bruni il bosco e si incolori non lontan la rosa. Chi seppe tessere pria dell'olla tela, ritesserla saprà. L'eterno mastro fece assai più, quando le rozze fila del suo nobile lavoro da nulla trasse, e allora non fia per circolar di tanti secoli e tanti innibolita punto, né invecchiata la man del Maestro Eterno, lode a lui sino a quel giorno. La moda delle donne. Sai, c'è stata la signora Tartofini a domandare della tua salute. Ah, e che cappella aveva? Qual è la città del gioco dell'otto? Qual è la città più gentile? Qual è la città che sempre scorre? Qual è la città che fa luce? Qual è la città che litiga sempre? Credinetti e il cameriere Stupidini. Credinetti, se telefona qualcuno dirai che sono uscito, e se non telefona nessuno, allora puoi dire che sono in casa. Il professore all'alunno: quando fu ucciso il re Umberto I? Quando ritornava da una festa sportiva. Va bene, ma desidero sapere il giorno. Molto tempo fa, ossia fu un gran dolore per gli italiani. La piccola Gemma: noi abbiamo a casa un pianoforte, ma ha poca memoria. La maestra ridendo: ma che cosa dici? Sì, perché si è scordato tutto. Fra padre e figlio: ecco che hai ancora dei punti pessimi. Non è colpa mia, papà. I punti sulla pagella non li metto mica io. A un ministro protestante che gli offriva degli opuscoli della propria setta, un signore domandò: che cosa c'è in questi libretti? Vi si insegna la religione riformata. Ma se è riformata, non la voglio. Quando un militare è riformato, vuol dire che non è più buono a nulla. Un medico si incontra con un amico e gli dice: voglio raccontarti una cosa straordinaria che mi è capitata quest'oggi. Hai forse guarito un ammalato? Risponde l'amico. Signor capitano, c'è un coscritto così grosso che non entrerà in nessun paio di calzone del magazzino. Il capitano arriccia il naso e grida: quel furfante, ci scommetto, lo fa apposta, mettetelo in prigione. In treno un giovanotto dice sottovoce ad un signore anziano: guardi com'è ridicola quella signora con quel cappellino. Già, è mia moglie, e gliel'avevo detto che se ci fosse messo quel cappellino si sarebbe fatta deridere da qualche imbecille, ma non ha voluto dargli retta. Un ubriacone beve un litro di vino con la cannuccia. Un amico gli domanda: perché? Perché, risponde l'altro, il mio medico mi ha proibito di alzare il gomito. In un caffè la piccola orchestra sta suonando un pezzo piuttosto noioso. Un giovanotto domanda ad un amico che gli siede accanto: che motivo è? È un motivo per andarcene via. Io il mio vecchio cappotto l'ho dato a tingere e m'ha fatto la riuscita d'un cappotto nuovo. Davvero? Sì, me l'hanno rubato subito. Alla posta l'impiegato: questa lettera è troppo pesante. Cretinetti: e allora? L'impiegato: e allora bisogna aggiungervi 3 francobolli. Bravo, così pesa di più. Perché mi prendete? Ma ritorniamo alle tombe della banditaccia. Le tombe monumentali dentro il recinto più visitate sono la tomba dei Capitelli, la tomba della Capanna, la tomba dei Doli o vasi grandi, la tomba dei vasi greci, la tomba dei rilievi o degli stucchi dipinti o tomba bella, la tomba della cornice, la tomba delle cornici, la tomba e quella di Marcio Ursus. Poi abbiamo il tumulo Maroi, il tumulo Policromo, il tumulo Raniero Mengarelli e il tumulo del colonnello. Fuori del recinto poi ce ne sono altre bellissime, come quella delle sarcofagi che adesso stanno massacrati nel museo nostro di Cerveteri, la tomba dell'alcova, eccetera eccetera. Ma tutto questo le vedremo in seguito con la descrizione appropriata. Dai ritrovamenti archeologici della zona di Cerveteri si sono potute ricostruire molti costumi di quegli antichissimi abitatori, come l'osservanza del culto divino e cagione della grandezza degli stati e il dispregio del culto divino e cagione della loro rovina. La storia antica e moderna prova quanto sia vera questa osservazione del Machiavelli, che non era lo stinco de santo e antireligioso, anche rispetto agli Etruschi, che, da religiosissimi e potenti che erano, abbandonata che ebbero la primitiva religione, caddero sotto la dominazione romana. Riporta un'antica epigrafe latina che, avendo i galli, da non confondersi coi maschi delle galline, assalito il Campidoglio, le vestali, le cose sacre e dei sacerdoti romani, trovarono rifugio in Cere, dove ebbero protezione e grandi onori, perché cultori di quella religione che gli Etruschi profondamente sentivano. Anzi, secondo la tradizione, sembra che il complesso dei riti religiosi, Munia, abbiano avuto in seguito il nome di cerimonie da Cere, Cere Munia, cioè doni di Cere. Si legge in Cicerone che le pratiche religiose erano tanto fiorenti presso i Ceriti che i Romani inviavano a Cere i figli dei più illustri cittadini per essere istruiti nella religione. La tomba dei Colini Galassi, scoperta nel 1836 e oggi al Museo Vaticano, al reparto gregoriano, cioè nel Museo Etrusco, è il monumento storico religioso più interessante dell'antichità e le suppellette lì trovate sono il compendio allegorico dei riti religiosi di Agila Cere. Dall'altro vi sono 12 spiedi, simbolo delle 12 città etrusche confederate. Cere, Cortona, Chiusi, Arezzo, Perugia, Falernia, oggi Civita Castellana, Tarquinia, Vulci, oggi Canino, Volterra, Volsigno, Bolsena, Vetulogna, Veglio, che sarebbero servite per l'offerta del sacrificio comune di magistrati supremi delle 12 città o lucumoni, sacerdoti della luce, da non confondersi con lupaconi. L'alleanza tra le 12 città era più religiosa che politico-militare e siccome la religione è la madre della giustizia, quando una delle 12 lucumonie dichiarava guerra ingiustamente, non veniva aiutata, come accadde quando Veglio guerreggiò contro Roma. La religione era la base del patriottismo ed esigeva l'unione tra i cittadini, assoluta obbedienza ai capi e, in caso di necessità, l'immolazione della vita per la patria. Per molti storici antichi e moderni, gli Etruschi avevano le stesse credenze dei popoli orientali, specie dei persiani. Dalle suppellette trovate nella tomba dei Colini Galassi si può dedurre che in Agila Cere si conoscessero le primitive dottrine dell'anno magno, raccolte nei libri del Zandavesta e di Zoroastro. Si credeva, cioè, in un essere supremo, creatore dell'universo, nello spazio di 12.000 anni. Nei primi 6.000 anni avrebbe creato, nel primo millennio, il cielo e la terra, nel secondo il firmamento, nel terzo il mare e le acque, nel quarto le piante, nel quinto gli animali, nel sesto l'uomo, simile al racconto della Genesi biblica, cioè della Sacra Scrittura. Dalla constatazione del bene e del male, gli Etruschi ammettevano due principi opposti e che essi raffiguravano con animali reali o fantastici, detti geni buoni o cattivi. Ecco il perché nelle numerosissime immagini sui vasi e tombe degli animali buoni, come il cervo, il toro, il leone, l'unicorno, il cavallo alato, l'ariete, la sfinge, in lotta contro quelli cattivi come i serpenti, i grifoni e i mostri vari. Il primo ad insegnare agli Etruschi il culto divino fu il leggendario Tacete, fanciullo prodigio con la sapienza e i capelli bianchi di un vecchio, che nacque da un solco tracciato da Tarconte mentre arava in territorio di Tarquinia. Riferisce Seneca che il culto principale in Cere dovette essere quello verso un dio ottimo massimo, creatore degli altri dei, semidei, uomini e cose. Tito Livio ricorda a proposito che nel 544 a.C. un'aquila volò nel tempio di Giove in Cere. Recentemente si sono iniziati e poi sono stati conclusi gli scavi archeologici a Santa Severa, l'antica Pirgi etrusca, dove vi era un grandioso tempio dedicato forse a Giunone, venerata dagli Etruschi col nome di Leucotea, o dea Matuta, o dea della luce. Le ricchezze contenute in questo tempio erano immense, tanto che Dionigi, tiranno di Siracusa, dopo averle depredate, se ne valse per allestire una potente flotta nella guerra contro i cartaginesi. Da nomi incisi o scritti sui vasi, lapidi, eccetera, si conoscono queste divinità dal nome prettamente etrusco: Tigna, sarebbe Giove, Tura, Venere, Fullums, Libero, Tur, Mercurio, Secans, Vulcano, Oesans, Aurora, Causa, Sole, Tet, Luna, Culsa già non bifronte, e Voltun, che Varrone scrive essere stato il patrono della Confederazione Etrusca. Nel 265 a.C. la sua statua, dopo la distruzione di Volsigno, fu trasportata a Roma e situata nel malfamato Vicus Etrusco nel Foro Romano, dove libere donnine facevano il comodo loro allietando la vita dei maschi. Divinità etrusche, come nome identico a quello dei greci e romani, sono Merva, Minerva, Uni, Giunone, Maris, Marte, Lacta, Latona, Apulo, Apollo, Neptuns, Nettuno, Satores, Saturno, Selvan, Silvano, Erche, Ercole. La ragione umana, dice San Tommaso d'Aquino, il più grande filosofo del Medioevo, detta all'uomo di sottoporsi a qualche essere supremo a causa delle deficienze che conosce in se stesso e per cui sente il bisogno di essere aiutato da quell'essere superiore che tutti chiamano Dio. Ed essendo l'uomo e la donna esseri dotati di ragione, cioè animali ragionevoli composti di animi di corpo, hanno bisogno di quest'essere supremo, di una religione, a differenza dei somari, cavalli, conigli, porci, eccetera, che non hanno bisogno né di andare in chiesa, né di pregare, né di farsi frate o prete. Oltre a questo supremo Dio, gli Etruschi ammettevano una divinità per ogni fenomeno naturale, sia astronomico, sole, stelle, pianeti, sia meteorico, tuono, lampo, fulmine, sia vegetale, nascita e crescita delle piante, sia animale, animali incarnanti il male o il bene, come abbiamo visto prima, sia umano, virtù generativa e morte. Tra i riti religiosi degli Etruschi, il principale tramandato poi ai Romani fu quello dell'aruspicina, cioè l'arte di conoscere il futuro attraverso l'esame delle viscere delle vittime sacrificate, dalle quali ancora palpitanti si straeva il fegato. E se questo era grasso e di colore naturale, il presagio era favorevole. Contrario, se il fegato risultava malato, fegato bronzo conservato a Piacenza, con scritti sopra i nomi di 40 divinità, questo fegato appunto della città etrusca di Piacenza insegna il nome di queste divinità. Nella storia dei popoli, dice Napoleone, parsa evidente la loro rovina dal momento in cui essi abbandonano le pratiche religiose, perché un popolo senza religione è come una nave senza bussola, sempre agitato, sempre tormentato dall'urto delle passioni più violente che lo trascinano infallibilmente alla distruzione. Così avvenne per gli Etruschi, quando alla primitiva semplicità di vita, castigatezza di costumi e religioso fervore subentrò il lusso, il lascivo fasto delle mense adorne di vasellame, dove spiccavano figure sconce e le immagini più laide della vita. Un po' di curiosità. Le abitazioni alte, le abitazioni situate alla maggiore altitudine del mondo sono quelle del villaggio minerario cileno di Aucanquilca, a 5.335 metri sul livello del mare. Durante la spedizione del 1960-61, sulla più alta vetta dell'Himalaya, un laboratorio prefabbricato, detto Silveu, capanna d'argento, fu abitato durante 4 mesi nella valle Mingebo, a 5.719 metri sul livello del mare. Il più grande parco di divertimenti del mondo è Disneyland, ad Anaheim, California, aperto nel 1955, sopra un'area di 65 ettari un po', e nel 1965 l'affluenza del pubblico fu di 6 milioni e 400 mila persone. I ponti più alti, il ponte sospeso più alto del mondo è quello che attraversa la Royal Gorge del fiume Arkansas nel Colorado, è alto 311 metri sul livello dell'acqua ed ha una campata centrale di metri 268,2, fu costruito in 6 mesi e terminato il 6 dicembre 1929. Il ponte ferroviario più alto del mondo è quello di Fades, fuori di Clermont-Ferrand, in Francia. Fu costruito nel 1901-1909 con una campata di metri 143,8 e sovrasta di 131 metri il livello del fiume Siul. La piramide più grande e contemporaneamente il monumento più grande che si sia mai costruito è la piramide di Cholula, nei pressi di Puebla, Messico. È alta 1,53,95 e la sua base poggia sopra un'area di 18 ettari. Si calcola che il suo volume sia di metri cubi 3.280.000 contro i 2.568.000 metri cubi della piramide di Cheope.